Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Questa è la puntata 9908, praticamente è l'ottava e stanno maturando. Oggi è il 30 di novembre del 2022. Finisce novembre e dicembre è qui molto vicino. Ho la vaga impressione che con dicembre le cose possono cambiare perché gli interventi saranno più nutriti. Quindi anche puntate come questa, che è l'assemblaggio di tre o quattro o più interventi, probabilmente sarà da modificare. È solo questione di vederne i contenuti. Però oggi la tiro corta perché ci sono quattro interventi. Volevo aggiungere all'inizio, dopo non vi disturberò più, per quanto riguarda gli audiolibri. Gli audiolibri, quelli che noi possiamo pubblicare, non sono nient'altro che i nostri editoriali, che messi assieme diventa un audiolibro degli editoriali. Quindi non si tratta di leggere le cose degli altri, ma sono le nostre. Quindi un autore può avere anche tutti gli audiolibri, può avere l'audiolibro di tutti gli interventi che ha fatto, per esempio. Ma lo stesso vale uguale identico anche per il libro, quello da mettere insieme, che può anche trasformarsi in un libro stampato oppure in un EPUB. Però tutte cose autoprodotte e comunque cose interne. Lasciamo perdere tutto l'esterno. Vediamo il primo intervento, che è il mio, che ho voluto inserirlo ancora, vabbè, perché sono un autore e poi non avevo altro materiale. Vorrei parlarvi delle storie della Sciurra Cecchina. Ma Sciurra Cecchina chi sarebbe? Una signora che potrebbe essere la nostra nonna o la bisnonna ai primi del Novecento, in un paese qui vicino, che faceva salotto. Quindi il salotto è sicuro che non abbiamo inventato il Clem, ma già il salotto c'era ed era tutti i giovedì. Ecco un esempio di un salotto di un giovedì, probabilmente in due puntate. Il salotto della Sciurra Cecchina. Infine, a completamento della grande prova, la fotografia della signora Maria era apparsa sul giornale con delle assai lusinghiere espressioni che riguardavano lei, una tra le più vecchie lettrici di quel seggio. Mi hanno detto, racconta quella cara svagata dal Gisa, che hanno fatto la stessa cosa per una di quelle belle ragazze che si fanno fotografare mezzo svestite per le riviste illustrate e per il cinema. Oh, esclamano le amiche tutte, ma senza sperare di riuscire a far rilevare dalla povera Dagisa l'intempestività e l'indelicatezza di quella sua notizia. Anche la signora Regina, però, ha avuto la sua parte di successo tra quei signori seri e dignitosi, seduti a ferro di cavallo o presso poco nella nuda stanza dell'edificio scolastico. Uno di quei signori, esaminando i suoi documenti, aveva scoperto che l'elettrice in questione era la discendente di un autentico garibaldino. Peccato che non ci fosse stato alla portata di mano un fotografo. La signora Gina sarebbe stata fotografata con le due schede in una mano, la matita nell'altra, la borsetta infilata nel braccio sinistro, l'ombrello appeso al braccio destro, il cappellino un poco di sghimbescio per l'emozione e il viso appannato di commozione. Lei non si ricordava molto del famoso nonno garibaldino, ma era pure bello che ci fosse qualcuno che se ne ricordasse con tanta gentilezza. Poi era arrivata la barella con sopra disteso un ammalato e la signora Gina era scivolata silenziosamente nella prima cabina trovata libera. Con il cuore in gola, per tante emozioni, aveva dovuto sciupare 5 minuti buoni per cercare gli occhiali e per infilarseli. Poi aveva dovuto impiegarne altri 5 per aprire le schede e cercare il simbolo prescelto. E dopo tante riflessioni e tante discussioni con Margherita, la sua vecchia e fedele domestica, e infine era arrivata al momento per la faccenda più grave. E le cose si erano svolte in maniera molto meditata e controllata, che ad un certo punto qualcuno aveva sfiorato la tenda e aveva chiesto: «Ma si sente male, signora?» Quale imbarazzo! All'uscire confusa e intimidita, aveva inciampato e per poco non era finita in ginocchio davanti alle urne. Ma l'emozione più grande era stata quella toccata dalla sciura cecchina, mentre, quieta e composta, aspettava il proprio turno, dietro un impaziente giovane che aveva tutta l'aria di votare per la prima volta, e davanti a un cameriere di caffè. Solo in seguito aveva scoperto che si trattava di un cameriere, perché da prima gli era parso un damerino in abito da società, con quello sparato immacolato e quel cravattino nero. Essa aveva scorto sua nipote Giusy. Giusy usciva dalla cabina, con le schede bene ripiegate in mano alla matita dell'altra. Era elegantissima e carina come sempre, ma la metà inferiore del suo visetto moderno non splendeva come al solito. Guardando meglio, la sciura cecchina aveva scoperto che Giusy si era dimenticata di passarsi la matita sulle labbra. «Ma no, nonnina», le aveva poi spiegato la sbarazzina, «nessuna dimenticanza. Come vuoi che una ragazza al giorno d'oggi sia così sbadata da dimenticarsi una cosa del genere? Non hai sentito la radio? Ma non hai letto la preappina?» «Oh, nonna, nonna, l'Italia oggi si aspettava da noi questo sacrificio. Niente rosso sulle labbra per non macchiare le schede e non rendere in tal modo nulle. Anche noi, a modo nostro, sappiamo essere delle Terese confaloniere». Quindi, con la testa eretta e con un vago sorriso sulle labbra stinte, Giusy era sparita dietro le spalle dei due agenti dell'ordine e con lei era svanito un tenue profumo di Nuit de Paris. Ma non l'imbarazzante dilemma. Accennando a Teresa Confalonieri, Giusy aveva detto sul serio o aveva soltanto scherzato? Può essere facilissimo votare, ma non è mai facile capire lo spirito di una generazione così sbrigliata e così smaliziata. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Ed ora un altro intervento di un altro contribuente. A voi la prima puntata di una rubrica sul programma Mondo Migliore. Buon ascolto.
Rubrica programma Mondo Migliore, punto 1, puntata 1, autore Gianfranco Ferrero. Premessa: tutto quello che si leggerà del programma PVU è reso possibile grazie al totale cambio di paradigma sociale, economico e finanziario che esso prevede. È un cambio di paradigma che interviene saggiamente, eticamente e creativamente. Punto 1. Il punto 1 del programma in questione recita: obiettivo primario è quello di avvicinare e convincere la maggioranza degli italiani a prendere coscienza delle vere cause di crisi e povertà. ci stiamo attrezzando affinché gli attivisti del PVU diventino tanti e ben formati, almeno uno in ogni via d'Italia, affinché diventi una nostra etica antenna ricetrasmittente della sua area per liberare l'Italia e gli italiani dalla schiavitù del turbocapitalismo verso una politica di socialismo solidale che, a sua volta, diventi esempio pilota per tutto il mondo. Perché convincere le persone diventa imperativo? È naturale che l'obiettivo primario, il più importante, sia quello di avvicinare e convincere la maggioranza degli italiani a prendere coscienza delle vere cause di crisi e povertà. Soprattutto nella situazione attuale in cui si dibatte il paese, io credo che sia importantissimo conoscere il motivo delle cicliche crisi e povertà. Questo anche perché ormai le crisi sono sempre più frequenti, al punto da sembrare interminabili. La forbice del divario tra ricchi e poveri si allarga sempre di più. Quali sono le vere cause delle crisi sempre più frequenti e delle povertà? Si possono contare cinque vere cause di crisi e povertà. Eccole. Primo, in primis va rilevata, scusate, l'assurdità del nostro attuale paradigma socio-economico-finanziario, che permette alle banche centrali private di indebitare senza alcun serio baratto popoli interi. Secondo, che la crisi italiana è giunta a livelli di mastodontica gravità, al punto che ora inizia anche a riguardare la borghesia medio-bassa. Nelle proposte di lavoro si assiste a nuovi contratti che sono privi delle tutele più elementari per i dipendenti. Terzo, poi va rilevata la diminuzione del potere d'acquisto del salario a causa dell'euro e dell'attuale istituto della tassazione generale e degli insensati costi dei servizi strategici del paese, quali acqua, energia e gas, scuole, autostrade, treni, trasporto, merci, eccetera. Pratica che costringe la maggioranza delle masse a limitare la loro spesa verso i prodotti che creano la vera ricchezza sociale, ossia di economia reale, acquisto interno di cibo e bevande di qualità, acquisto di vestiario e calzature, di pacchetti di vacanza, di corsi di formazione intelligenti, eccetera, eccetera. Quarto, altra questione da rilevare è quella che le imprese italiane, le quali sono il motore trainante della nostra economia, godono dei vantaggi di essere micro, piccole e medie aziende, ma allo stesso tempo hanno seri problemi per non avere uno Stato che le tuteli con piattaforme pubbliche, univoche e gratuite. Nel caso si organizzano piattaforme e consorzi, tutto diventa privato per cui la cosa diventa poco adatta all'equilibrio naturale fra le imprese e fra le stesse la comunità. 5. In questo quadro per nulla idilliaco si inserisce l'attuale quadro politico. Cosa propongono i politici dei passati ed attuali governi alle ataviche crisi? Da quel che il popolo può vedere, questi politici propongono esclusivamente il loro tornaconto e passare un anno in Parlamento con le leggi vigenti fa sicuramente felici molte loro generazioni. Il problema è che, purtroppo, la maggioranza degli italiani non lo ha ancora capito. Fine prima puntata.
Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Alcune conversazioni sull'igiene e sulla salute. Non abusate degli alcolici. www.redigio.it e la storia continua. Conversazioni igieniche. Non abusate dei liquori. È questo uno dei più salutari avvertimenti che bisogna sempre predicare alle masse, nel mezzo alle quali purtroppo si sogliono trovare individui che usano smodatamente delle bevande spiritose fino al punto di prodursi in loro il triste frutto dell'ubriachezza. Se grande è già il male per costoro di restare degradati da questo turpe vizio nella condotta morale, più grande lo è ancora per i disturbi di sanità a cui vanno soggetti. Qualunque sia il liquore che più si gusti, vino, birra, acquavite, rum, eccetera, tutti convengono che un mezzo bicchiere di quel vino sincero o anche un bicchierino di rum o d'acquavite non può fare un gran male, anzi, alcune volte può servire a rianimare il nostro corpo affralito da soverchia fatica o intorpidito da un freddo troppo intenso. Ciò venendo a essere consentaneo al bisogno che sentiamo e non si ha a temere alcun danno, neppure quello di addossarci un brutto appellativo di ubriaconi. Al contrario, guardate coloro che non possono fare a meno ogni sera di andare a letto se prima non hanno vuotato nel loro stomaco 8 o 10 pieni bicchieri di vino. E la mattina non si sentono il coraggio di principiare la giornata se prima non hanno ingoiato un egual numero di bicchierini di rum o di acqua vite. Questi, al certo, corrono il rischio di sentirsi chiamare ubriaconi e non occorre che se ne faccia il ritratto fisico e morale. Chi non conosce a prima vista l'individuo avvinazzato, bevitore e ubriacone, ma basta guardarlo in viso, è tutto compreso. Eppure, se ci accingiamo a persuadere uno di questi ad abbandonare quel vizio che lo snatura, esso ha il coraggio di dirvi sul muso che per lui una tale abitudine è fonte di forza, di attività, di vita. Noi però, senza perderci di coraggio, dobbiamo asserirgli l'opposto, cioè che è fonte di malessere, di scioperataggine, di morte vicina. È fonte di malessere perché è certo che in quel grande eccitamento prodotto in primo tempo dalle bevande alcoliche succede una prostrazione di tutte le forze organiche come viene provato non solo dal torpore e dal sonno che assale colui che la prima volta si ubriaca, ma anche dallo snervamento che suole risentirsi il giorno dopo lo stravizzo, che se poi, per la continuata abitudine di bere molto, questi effetti più non si avvertono momentaneamente e verrà di in cui tutto l'organismo lo sperimenta sotto certe condizioni molto gravi per la salute. È fonte di scioperataggine, perché si alterano le qualità morali e tutto il pensiero del bevitore è una smania continua di tracannare vino o acqua vite, manco loro la voglia di fare qualsiasi cosa, fino di mangiare, e trascurano gli affari, si espongono alle risse e per conseguenza al delitto, e così rovinando se stessi, travolgono la famiglia nel più lacrimevole stato. Fonte di morte, poiché tutti i nostri visceri risentono più o meno una malefica influenza dell'uso continuato delle sostanze alcoliche. Infatti, gli antichi medici e i moderni sanno che il vino, il rum, l'acquavite, la birra e altre bevande spiritose, che sono tali perché contengono alcol, quando sono introdotte in gran copia nella nostra economia, guastano il sangue. Nella sera, nella sua chimica composizione, danno luogo a quella malattia che va sotto il nome di alcolismo o discrasia del bevitore. Per essa il sangue si riduce pieno di grassi e di acqua, vengono a mancare i globuli rossi, l'albumina, la fibrina, che sono gli elementi più necessari per un sangue sano e di normale costituzione. A misura che questo fluido si guasta, si guastano pure anche gli organi che dipendono dalla sua nutrizione. Infatti lo stomaco non digerisce più come in uno stato sano e si ingenerano dei catarri cronici e la sua mucosa si spessisce, si ingrossa. Si accendono dolori nervosi cruciantissimi e non mancano dei casi in cui si è visto organizzare perfino il cancro dello stomaco. Come lo stomaco, anche il fegato si guasta. Quest'organo, destinato alla secrezione della bile, si trasforma in una massa di grasso o si riduce a piccolissime dimensioni con grave detrimento della sua funzione secretoria. Altre volte suole avvenire il marasmo, che è l'espressione di una vecchiaia precoce e di una lenta consunzione. Il cuore e le arterie diventano flaccide e ramollite, facilmente lacerabili e danno così luogo a delle apoplessie, ai vizi insanabili del cuore e dei vasi. I reni, ancora, si alterano, si infiammano, si avvizziscono, non sono più capaci di segregare le urine, si sviluppa l'idropsia, sotto la quale si perde miseramente la vita. Dio li salvi, poi, se i bevitori ammalano di polmoniti, difficilmente ne guariscono, quasi sempre il loro esito è letale. Ma questo è niente a confronto di un'altra lesione più grave, indotta particolarmente dall'uso dell'acquavite. Questa, quando viene bevuta in grande quantità, produce entro la massa del sangue lo svolgimento di un principio deleterio che va ad attaccare il cervello, il cervelletto e il midollo oblongato, dando così origine a disturbi nervosi che si conoscono sotto il nome di delirio tremante, delirio dei bevitori. Si vedono allora questi disgraziati assaliti da un tremore delle braccia e particolarmente delle dita. Cadono in preda ad allucinazioni dei sensi. Così pare loro di vedere animali di varie specie e temono di essere assaliti da nemici. Credono di udire suoni, voci di canto o di terrore, per cui vengono spinti furiosamente contro questi enti immaginari, facendo a tal guisa tutte quelle stranezze che può fare un maniaco. Difficilmente dormono nella notte, e se dormono sono sempre agitati da sogni spaventevoli. In tal modo, procedendo le cose, finiscono a poco col divenire pazzi, e quando si è giunti a questo punto è come fosse venuta la morte. Se dunque il sangue, lo stomaco, il fegato, i reni, il cuore, il cervello, i nervi possono essere per così dire avvelenati dall'intemperanza dei bevitori, questi dovrebbero far senno a badare una buona volta a conservare la salute per sé e per gli altri. Così operando, mentre viene ad essere diminuito il numero delle malattie, si riesce ancora a schivare il libertinaggio, l'ira del delitto e ogni altra tentazione a far male a sé e al prossimo. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Il libro delle signore. Qui si racconta come le fanciulle più di un secolo fa si comportavano. In questa puntata, l'attesa. L'attesa di che siamo prossimi al matrimonio oppure al viaggio di nozze. Come funzionavano le cose a quel tempo? A voi, buon ascolto. Il libro delle signore, il moderno Galateo. L'attesa. Trovai scritto in un vecchio calendario: il matrimonio verrà abolito quando nell'umanità scomparirà quel sentimento di astrazione fascinatrice che esercitano ancora su di essa il lotto e i giochi d'azzardo. E c'è del vero in questo ameno aforisma. Tutto l'ignoto rischioso seduce e fa amare l'ansia che la prova ci costa. L'attesa di due sposi nell'ora del possesso somiglia un poco alla febbrile attesa del giocatore che ha osato e attende. Su quel punto, su quella carta, talvolta ha rischiato tutta la sua sostanza. Non può più ritrarsi ormai. Fra pochi istanti la sua sorte verrà decisa e gli aspetta con un senso di sospensione della vita. E la graziosa giovine che siede accanto a quell'uomo sul sedile della carrozza, del treno, dell'automobile, è sua moglie da un'ora, ma egli ancora non sa vedere in lei che la fidanzata, tenera, riguardosa, gentile. L'uomo a lungo sognato è solo con lei fra i volti estranei, ma la sposa, ancora fanciulla, si sente tuttavia avvolta nel suo rispetto. Sente che non tutti sono recisi gli ormeggi che la trattengono al placido porto della sua vita innocente. E l'uno e l'altra, senza dirselo, nascondendo anzi con cura il segreto pensiero, vi ricadono ad ogni breve silenzio, a ogni stretta più tenera, a ogni bacio più caldo, e pur studiandosi di distrarsi a vicenda con discorsi e progetti, si sentono attratti dalla luminosità di quel piccolo punto che li ipnotizza. E il gioco è fatto, ma il risultato non si sa ancora. Può essere splendido, può essere rovinoso, giacché nell'uno con la sua esperienza, nell'altra con la sua ingenuità, ignorano che la prima ora di intimità completa decide quasi sempre tutta la vita. Sono giornate in cui una donna può rivelare molto della sua forza di carattere, della sua delicatezza, della sua bontà, dei tesori del suo sentimento. Essa dovrebbe spogliarsi di ogni egoismo, dovrebbe pensare che se quelle ore sono intimamente penose per lei, anche per il suo compagno non sono facili. Si trovano entrambi alle soglie di un ignoto. Salpano entrambi sullo stesso mare. In generale l'uomo non ha un concetto esatto della psiche femminile, e più è raffinato e più ama, e più dubita e teme, specialmente se è buono e se non ha molto vissuto. Egli sa che dovrà rivelare il mistero della vita a quella giovinezza pura. Egli sa che molte poesie, molte idealità dovranno fatalmente dissiparsi, e trema anche ciò che è il suo tesoro più prezioso, il sentimento dell'amata, possa menomarsi, trasformarsi e sfumare con quelle. Una trepidazione dunque anche nel cuore di lui, fra la gioia di essere finalmente tutta per sé la dolce creatura desiderata. E la sposina non deve, né con inconsulte rigidezze, né con manifestazioni di diffidenza e di preoccupazione, accrescere quella pena sottile. Sia riservata nel contegno e procuri che lo sposo la secondi, giacché nulla di più antipatico, di più ridicolo, di più banale dello spettacolo che spesse volte gli sposi in viaggio di nozze danno di sé agli altri coi baci, con gli abbracci, le carezze e non di rado le sguaiataggini. Ma sia tenera, serena e dolce. Soprattutto dimostra al suo compagno una grande fiducia per il presente e per l'avvenire. Non gli sia d'impiccio nel viaggio, ma lo aiuti dove può. Dimostri subito la gentilezza del suo animo femminile con quelle piccole premure, quelle piccole avvedutezze in cui le donne, quando vogliono, sono maestre. Non è già più di una signorina ad essere guidata e protetta. È una signora, è la compagna di un uomo, ed ella dovrà subito dimostrargli che divide la sua esistenza, i suoi gusti, i suoi desideri, anche nelle più lievi occasioni della vita pratica, la vita in due che si inizia appena. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.